Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Un po' di chiarezza.
Il racconto del cieco di Gerico, di nome Bartimeo, è una dimostrazione di fede fra le infinite testimonianze. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, leggiamo nel Vangelo di Luca, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: «Passa Gesù, il Nazareno». Allora incominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui continuava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io riabbia la vista». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio, e tutto il popolo alla vista di ciò diede lode a Dio. Gerico è una fortezza imprendibile, abitualmente chiusa, dove nessuno può entrare e uscire, porta d'ingresso della terra promessa. Bartimeo, cieco fin dalla nascita, è seduto fuori dalla via chiedendo l'elemosina. Sente che passa Gesù il Nazareno. Si fa attento, ascolta bene e, conscio della sua necessità, inizia a gridare il suo problema. Dopotutto, quello è l'unico modo che ha per entrare in dialogo con Gesù, il Messia. Egli chiama Gesù per nome. Entra in un rapporto d'amicizia con lui. «Figlio di Davide, abbi pietà di me». E coloro che avevano la pretesa di zittirlo, fino al punto di minacciarlo, non la spunteranno. Difatti il cieco insiste e grida più forte. «Che vuoi che io ti faccia?» gli chiede Gesù. «Signore, che io riabbia la vista». E di lì a poco avrà la vista, vedrà l'amore, la tenerezza del Signore e lo seguirà. Anche noi possiamo gridare a squarciagola e di tutto cuore, come Bartimeo a Cristo: «Tu che usi e sei misericordia, abbi pietà di me». Cristo raggiungerà il nostro cuore e sarà un'autentica irruzione nella nostra vita. Faremo l'esperienza della potenza sanante del suo amore, della cristoterapia. Credere nella sua presenza è avere fiducia che Cristo entra in noi e diventa una sola cosa con noi. Fidarsi del suo amore e abbandonare totalmente la nostra vita, ogni nostra difficoltà, l'incapacità di perdonare, di chiedere perdono, è guarire. Credere alla cristoterapia è possedere, come Bartimeo, orecchi per udire, bocca per invocare e domandare, occhi per vedere, piedi per seguire. È un'esperienza sanante, fisica, interiore e spirituale. Cristo si prende cura del nostro corpo, del nostro spirito, della nostra anima. Liberamente, volontariamente, consapevolmente, dobbiamo permettergli di rimuovere la nostra incapacità di perdonare, in quanto Lui non forza la nostra volontà. Dobbiamo domandare a Cristo: Signore, vieni in me, entra nel profondo del mio cuore, della mia mente, della mia anima, guarisci ogni ferita causata dalle offese. Desidero liberamente, volontariamente, consapevolmente guarire. Lascio tutto a te, alle tue cure, alla tua bontà, alla tua tenerezza, alla tua misericordia. Grazie, Signore Gesù, per quanto hai iniziato a operare in me e per quello che continuerai a fare. È opportuno precisare che se il perdono non è precluso a nessuno, esso non esclude la domanda di verità e di giustizia. E nello stesso tempo ci si deve chiedere in quale misura, a livello individuale e collettivo, si è responsabili del disagio che porta alcune persone a compiere certe azioni. È evidente che le risposte sono infinite. Non è possibile eludere la questione, in quanto una civiltà dove regna il perdono richiede impegno e responsabilità da parte di ciascuno. Anche se il perdono non può essere imposto da nessuna legge civile, né persone né società possono farne a meno. In un tempo in cui ci si trova sempre più al bivio di scelte personali o collettive di perdono, è inevitabile l'urgenza e la riscoperta di esso. Se la risposta personale che diamo è quella di chiudere il nostro cuore all'altro, non possiamo certo dire d'aver ricercato con tutti noi stessi verità e giustizia. Ci siamo unicamente rassegnati all'indifferenza, o viceversa, limitati a lasciar correre, come a volte si sente dire. Lasciamolo bollire nel suo brodo, lasciamolo marcire. Questa è vendetta belle buona. La verità e la giustizia sono credibili quando si muovono nell'alveo dell'amore e scorrono verso nuovi orizzonti. Al momento che ci appare naturale opporre la verità, la giustizia al perdono, facciamo fatica a comprenderlo. Così facendo condanniamo il peccato e il peccatore e solo in un secondo tempo arriviamo al perdono. Il vero perdono non nasconde la verità. Riconosce che è stato veramente compiuto un errore, ma sostiene che la persona che l'ha commesso merita comunque di essere amata e rispettata. Perdonare non è giustificare un comportamento scorretto. Lo sbaglio rimane uno sbaglio. L'espiazione non è una forma nascosta di vendetta, ma la volontà concreta di ricostruire e ricominciare. Il perdono non è debolezza. Richiede che l'errore fatto debba essere rimediato o, se non altro, non ripetuto. Perdono, verità e giustizia non sono termini contrapposti, ma invece fattori che si completano a vicenda. O crediamo che il perdono è possibile e per questo siamo disponibili a dare fiducia e perdoniamo, o, rifiutando questa possibilità, ci rassegniamo a cercare e credere in un mondo diverso. In questo modo, da una parte priviamo la persona della possibilità di ricominciare, e dall'altra sentenziamo che il rancore, la vendetta, l'indifferenza sono le uniche soluzioni che meritano quanti hanno sbagliato. Riduciamo la persona da soggetto da amare a oggetto inutile, da allontanare, se possibile per sempre, se non addirittura da sopprimere. Anche se perdonare implica a breve scadenza un'illusoria perdita, addirittura delle sconfitte, in realtà rende un guadagno sicuro a lungo termine. Per questo non si deve temere d'allargare lo spazio del perdono. Il perdono, lungi dall'escludere la ricerca della verità, la esige, scriveva Giovanni Paolo II nel messaggio per la 30ª giornata mondiale della pace nel 1997. Il male compiuto deve essere riconosciuto e per quanto possibile riparato. Altro presupposto essenziale del perdono e della riconciliazione è la giustizia, che ha il suo criterio ultimo nella legge di Dio e nel suo disegno d'amore e di misericordia sull'umanità. Intesa così, la giustizia non si limita a stabilire ciò che è retto tra le parti in conflitto, ma mira soprattutto a ripristinare relazioni autentiche con Dio, con se stessi, con gli altri. Non sussiste pertanto alcuna contraddizione tra perdono e giustizia. Il perdono infatti non elimina né diminuisce l'esigenza della riparazione che è propria della giustizia, ma punta a reintegrare sia le persone e i gruppi nella società, sia gli stati nella comunità delle nazioni. Nessuna punizione può mortificare l'inalienabile dignità di chi ha compiuto il male. La porta verso il pentimento e la riabilitazione deve restare sempre aperta. La verità e la giustizia hanno bisogno di scorrere lungo il corso del perdono. Solo così potranno attraversare percorsi che conducono all'amore. In questo modo il perdono avrà il sigillo dell'autenticità, in quanto il perdono non nega la verità e la giustizia, anzi la rende possibili.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone.